Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767 Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran, presentato a Iraq un piano per contrastare il problema delle polveri. Motivo è la diga della Turchia? Ancora Iran, il responsabile del seminario islamico sciita Hausa in Italia. I coloni sionisti minacciano di smantellare la cupola della roccia. Buongiorno gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì il 30 maggio 2022. Cari amici, come di consueto in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento, e il commento di oggi riguarda Unione Europea in frantumi su sanzioni e pace. Dopodiché potete amici ascoltare l'attualità di oggi. Ed ora passiamo alle notizie. Il capo dell'Organizzazione della Tutela dell'Ambiente dell'Iran ha annunciato che un piano d'azione regionale è stato presentato da Teheran a Baghdad per contrastare il problema dell'inquinamento atmosferico dell'aria e le polveri. La tempesta di sabbia, che è la prima conseguenza della costruzione della diga di Atatürk da parte della Turchia, ha colpito nei giorni scorsi i cieli di alcuni paesi vicini come quello dell'Iran, Siria, Iraq e Giordania. Il 12 luglio i ministri dell'ambiente di 15 paesi vicini all'Iran si uniscono a Teheran per discutere la questione delle polveri e trovare una soluzione per ridurle. Lo ha annunciato Ali Saloger, capo dell'Organizzazione della Tutela dell'Ambiente dell'Iran. La diga di Atatürk, che è una diga della Turchia, si trova nella provincia di Şanlıurfa. La diga è la principale delle 22 dighe previste nel progetto dell'Anatolia del Sud-Est. Il responsabile del seminario islamico sciita Hausa in Iran e imam della preghiera del venerdì della città santa di Roma ha viaggiato in Italia e in Vaticano. Secondo l'IRIB, in questo viaggio Ojatollah Islam Haji Mughimi, vice direttore della ricerca, e Hosseini Kusari, direttore del Centro per le Relazioni e gli Affari Internazionali di Hausa, accompagnano Ayatollah Rafi. Nel corso della sua visita a Roma, Ayatollah Rafi, oltre a tenere degli incontri con le personalità religiose d'Italia, ha preso parte alla cerimonia che si è svolta domenica a Roma in occasione del 33° anniversario della scomparsa dell'imam Khomeini. Un gruppo di coloni sionisti ha fatto circolare un volantino sui social in cui dichiara: il 28 maggio verremo a smantellare la cupola della roccia. Secondo Infopal, la minaccia arriva con un giorno di anticipo rispetto al Jerusalem Day, che per i sionisti è un giorno di festa in cui si celebra l'occupazione illegittima di Gerusalemme del 1967. Solitamente durante questa ricorrenza gli israeliani assumono comportamenti provocatori e violenti e vengono protetti e scortati dalla polizia all'interno del complesso della moschea Al-Aqsa. Il ministro dell'Industria, delle Miniere e del Commercio dell'Iran, Rezov Fatemi Amin, e l'omologo omanita Aisebne Mohammad Al-Youssef hanno firmato un memorandum d'intesa per la cooperazione commerciale tra i due paesi, l'ha reso noto all'agenzia di stampa iraniana IRNA. La firma è venuta in occasione della visita di una delegazione guidata dal presidente iraniano Ebrahim Raisi, giunta in Oman per la firma di alcuni accordi. In questa occasione si è svolto anche un incontro tra i ministri degli esteri dell'Iran e Oman, rispettivamente Hossein Amir Abdullahian e Sayed Badr al-Busa. Al termine dell'incontro, i due ministri degli esteri hanno firmato 12 documenti di cooperazione e un memorandum d'intesa nei settori dell'energia, dei trasporti, della cooperazione industriale e del commercio. Gli scambi commerciali tra i due paesi, dell'Oman e dell'Iran, miglioreranno definitivamente, ha detto il presidente Raisi prima della partenza. L'autore di un articolo pubblicato nell'edizione araba di Al-Quds Al-Arabiya ha cercato di spiegare ai politici occidentali perché la Russia, anche se non vince completamente la guerra in Ucraina, non potrà mai essere sconfitta, né ora né a lungo termine, in una prospettiva storica. Inoltre, le sanzioni economiche non aiuteranno in questo, il che esaurirà rapidamente le risorse degli stati della coalizione antirussa piuttosto che sconfiggere Mosca. Durante l'esistenza dello Stato russo sono stati fatti molti tentativi per distruggere il paese che possiede la più vasta area terrestre nel mondo e controlla l'Artico. Ma nessuno è stato in grado di gettare la Russia sugli iceberg dell'Oceano Artico. Gli Stati Uniti, che si considerano una superpotenza, a quanto pare non capiscono che è possibile combattere i russi all'infinito, ma è impossibile sconfiggerli, scrive l'autore. Oggi si sta formando un nuovo ordine mondiale in cui il dominio indiviso e il dettame degli Stati Uniti saranno distrutti. L'America ha trascinato la Russia nel conflitto ucraino, volendo così ripetere lo scenario dell'indebolimento dell'Unione Sovietica durante la guerra in Afghanistan. Ma la realtà è che il conflitto in Ucraina ha solo accresciuto l'opposizione di paesi come la Cina e l'India al dominio americano. E le restrizioni temporanee ai voli da 11 aeroporti nella Russia centrale e meridionale nei pressi del confine con l'Ucraina sono state prorogate fino al 6 giugno. L'ha reso noto l'Agenzia federale russa per il trasporto aereo. Le restrizioni valgono per gli aeroporti di Anapa, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Gelendzhik, Krasnodar, Kursk, Lipsek, Rostov-sul-Don, ed eccetera. Le restrizioni sono in vigore dal 24 febbraio, ovvero dall'inizio dell'operazione militare speciale in Ucraina. Il miliardario americano e padre della rivoluzione colorata George Soros ha sottolineato che finché il presidente russo Vladimir Putin non sarà sconfitto rapidamente nella guerra in Ucraina, l'Occidente non potrà salvare la sua civiltà. Nel suo tradizionale discorso a margine del World Economic Forum nella città di montagna svizzera Davos, l'investitore e filantropo di origine ungherese George Soros ha affermato che la guerra ha scosso l'Europa nel profondo. L'operazione militare russa in Ucraina potrebbe essere stata l'inizio della terza guerra mondiale. Dobbiamo mobilitare tutte le nostre risorse per porre fine alla guerra. Il migliore, forse unico modo per preservare la nostra civiltà è sconfiggere Putin il prima possibile, ha riferito Soros a France 24. L'Unione Europea mira quest'anno a ridurre di 2/3 l'uso del gas russo, ma non è riuscita a vietare le importazioni poiché alcune nazioni, in particolare la Germania, dipendono fortemente dalle esportazioni di mosca. Il presidente turco Erdogan ha confermato il suo parere negativo all'ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO. Il leader turco ha parlato con i cronisti sul volo di rientro da Baku in Azerbaigian. Finché sarò a capo della Repubblica di Turchia, non diremo sì all'adesione alla NATO di paesi che sostengono il terrorismo. E in merito agli ultimi colloqui a tre con i due stati scandinavi, purtroppo non si sono rivelati a livello previsto, ha rimarcato. Si complica quindi il destino dei due paesi del nord Europa. Le forze armate ucraine hanno ottenuto dalla Polonia 18 obici semoventi Krab dalla Polonia, l'ha reso noto l'agenzia di stampa IAR. Secondo le fonti governative polacche consultate dall'agenzia Nova Varsavia, ha anche addestrato 100 artiglierie ucraine al loro uso. Grazie all'assistenza polacca, l'Ucraina dispone attualmente di almeno 24 obici semoventi occidentali. Il ministro dell'economia tedesco Robert Habeck ha detto di temere che l'unità dell'Unione Europea sulle sanzioni alla Russia stia comunicando e diventando a fare sgretolarsi. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. UE in frantumi su sanzioni e pace. Sulla crisi ucraina, l'Unione Europea è in una fase di stallo che dimostra tutta la sua mancanza di autonomia e di unità. In tema di sanzioni contro la Russia, la querelle sul sesto pacchetto va avanti ormai da settimane senza che si veda all'orizzonte la possibilità di una svolta, il via libera alle nuove misure punitive, a cominciare dal graduale eliminazione del petrolio russo entro la fine del 2023. È stato bloccato mercoledì 18 maggio dal disaccordo fra i ministri degli esteri. Il problema principale è che alcuni paesi come l'Ungheria non hanno alternative nemmeno nel medio termine alle forniture di petrolio russo, perciò prima di impegnarsi a rispettare l'embargo chiedono ai partner, grazie ai loro sforzi, delle garanzie energetiche e finanziarie. Il capo della politica estera comunitaria Joseph Borrell ha riconosciuto che non c'è alcuna certezza che l'Unione Europea sarà in grado di trovare rapidamente all'unanimità un accordo sul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. Faremo del nostro meglio per sbloccare la situazione, ha detto lo spagnolo, ma non posso garantire che ci riusciremo perché le contrapposizioni sono piuttosto forti. Sul versante del gas, invece, le parole di Ursula von der Leyen continuano a cadere nel vuoto durante il collegio dei commissari che si è tenuto a Bruxelles il 27 aprile. La numero uno della Commissione europea ha detto che se le compagnie energetiche europee si adeguano al meccanismo imposto dalla Russia per pagare le forniture di gas, ossia una conversione in rubli mediante conti speciali presso Gazprom Bank, rischiano di violare le sanzioni già varate dall'Unione Europea. Occidente e informazione. L'Occidente fa informazione, la Russia propaganda, ergo i media russi vanno censurati. In Italia della questione viene investito addirittura il COPASIR, Comitato per la Sicurezza della Repubblica, presieduto da quel fenomeno di Adolfo Urso, discepolo di quella Meloni che con Cipiglio dice non essere serva dell'atlantismo, ma di fatto è sicuramente collaborando. L'arguto tra gli italiani trovi la differenza. Gli imbonitori che si pavoneggiano nei talk show plaudono non prima di essersi comportati da perfetti cafoni con i giornalisti russi chiamati in collegamento, e facciamo come si fa con i matti. Diamo a questi fenomeni piena ragione e come amatore Chiesa tirem in alce, andiamo oltre, ma non prima di aver citato almeno un esempio della italica deficienza mediatica. A sostegno del supporto eccidio di Buca, i media italiani portano una foto satellitare di ben 15 giorni precedenti l'abbandono da parte dei russi della città, una foto fornita da un'agenzia al soldo della CIA. Questa è la prova provata che sono stati i russi, una prova inalterabile, dicono. Alzi il ditino chi ha notizia dell'esibizione da parte dei giornalisti italiani indipendenti della famosa foto satellitare fornita dagli Stati Uniti all'Arabia Saudita prima dell'attacco all'Iraq, in cui si vedevano imponenti armate irachene in avvicinamento alle frontiere dell'Arabia Saudita. «Vedete», dissero gli Stati Uniti e i sauditi, «Saddam sta per invadervi». Prontamente i sauditi concessero agli americani di far base nel loro paese, rendendo possibile l'aggressione all'Iraq. La gloriosa e democratica aviazione americana, partendo dalle basi saudite solo a Baghdad, causò 1 milione di morti e quasi tutti civili. Quando chiesero alla graziosa segretaria di Stato Madeleine Albright se era stato giusto e necessario far fuori 500.000 di bambini iracheni serificamente e democraticamente, la signora rispose: «Fu doloroso, ma necessario e inevitabile». Ebbene, a cose fatte, quella foto satellitare con le armate irachene al confine si rivelò essere un falso, ma quella di Buca è certamente autentica, secondo i prodi dei giornalisti italiani che fanno informazione e non propaganda. E qui viene subito spontaneo andare su un tema direttamente connesso con il diritto democratico di censurare facendo informazione e non propaganda, il tema delle democrazie verso autocrazie. Cos'è democrazia? Forma di governo in cui il potere viene esercitato dal popolo tramite rappresentanti liberamente eletti, ovvero struttura ideale di governo di una società che si fonda sul principio della sovranità popolare, sulla garanzia delle libertà e su di una concezione egualitaria dei diritti civili, politici e sociali dei cittadini. Si dice il vocabolario partendo dal significato etimologico di democrazia, e la democrazia si realizzerebbe con il suffragio universale attraverso il quale il popolo esprimerebbe la sua libera volontà. Ovviamente per gli occidentali le elezioni che si svolgono nei loro rispettivi paesi sono tutte regolari e prive di proli, mentre quelle che si svolgono nel resto del mondo a partire da quelle che si svolgono in Russia sono condizionate, quando non parodie. È lo svolgimento regolare del suffragio universale e dirimente per essere relazionati con il democratico occidente. Fatto salvo le interessate eccezioni tipo Arabia Saudita, lì il problema non si pone. Tra una partita a golf e una cena a base di pasta e fagioli è legittimo per i filantropi americani fare affari con gli emiri e chi se ne frega del portato democratico. Ma a parte questo, come si può sostenere essere libera un'elezione presidenziale americana se il candidato non ha milioni di dollari da mettere sul tavolo per conquistare la Casa Bianca? Secondo voi, a cosa servono quei milioni di dollari? Prendete Biden alle ultime elezioni. Per la sua campagna elettorale ha messo in campo con il suo comitato elettorale 531 milioni di dollari e da fuori sono arrivati altri 253 milioni di dollari di finanziamenti per un totale di 784,3 milioni di dollari. Il democratico presidente ha speso direttamente 136,8 milioni di social e i suoi supporter hanno aggiunto altri 44,4 milioni per un totale di 181,2 milioni di dollari. Hanno investito su di lui Alphabet, la holding che controlla Google, Bill Gates con la sua Microsoft e molte altre imprese, ma il suo maggior finanziatore è stato un gruppo del lobbying fondato da una quindicina di anni fa da uno dei cervelli dell'amministrazione di Bill Clinton, Eric Kessler, e Arabella Advisors, che attraverso la controllata 1630 Fund ha supportato Biden con 18,9 milioni di dollari. Fra i grandi finanziatori anche hedge fund come Paloma Partners e Euclidean Capital di James Simmons con altri 7 milioni di dollari. Non che Trump ne abbia spesi molto meno. Sta di fatto che nella più grande libera democrazia del mondo, se non sei plurimiliardario e non hai dalla tua le varie interesse e lobby con Piffero che puoi democraticamente diventare presidente e quindi a cascata tirati dietro i vari parlamentari. Nonché nel resto dell'Occidente, quindi in Europa, le cose stiano molto diversamente. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.